Se amate rilassarvi su spiagge bianche, coccolati dal suono delle onde, ma anche scoprire usi e costumi di culture e posti lontani, non perdetevi la nuova stagione de Il Mondo Suona Così, il podcast che vi porta a conoscere mete da sogno. Cuba, Giamaica, Messico e molte altre. Cerca Il Mondo Suona Così sulla tua app di podcast preferita. Oltre le spiagge, c'è di più.
Ma tu lo sapevi che la tua lingua, la tua grammatica, il tuo modo di esprimerti, di pensare, il tuo idioma non sono gli unici al mondo? Eh sì, adesso qualcuno dirà, che roba scontata, diranno che è una cosa che sanno tutti. E certo, ma io quando ho scoperto che la mia lingua, il mio modo di pensare, di esprimermi non erano gli unici al mondo, ci sono rimasto sotto di brutto, perché è una roba pazzesca. E se sei consapevole di tutto questo, la domanda che devi farti è: cosa stai aspettando? A imparare una nuova lingua, che è una cosa così bella, ricca, preziosa, divertente, e che discutiamo insieme con un po' di esperienze personali, come sempre, dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo.
Lo studio delle lingue è stato per me un punto di riferimento per molti, molti anni. Anzi, vi dirò di più, il mio percorso scolastico fino all'università è stato segnato dallo studio delle lingue, che sono in effetti la materia su cui ho speso più tempo, perché io ho fatto alle scuole medie il bilingue ed ero fortunato ad avere una bravissima insegnante di francese che mi faceva parlare francese in classe. Alle medie, roba rarissima, quella di inglese lasciamo perdere, però per fortuna l'inglese è qualcosa con cui sono entrato in contatto soprattutto grazie ai videogiochi, e quindi Super Mario 64 e il Nintendo 64 e la PlayStation mi hanno aperto al mondo dell'inglese, e dovendo decifrare quella roba strana che c'era sullo schermo io mi munivo di dizionario e cercavo di tradurre. E poi un altro aspetto alle medie che mi ha fatto avvicinare all'inglese è stato la musica rap, soprattutto Eminem. Io mi traducevo i testi di Eminem quando avevo 11-12 anni, cosa che avrebbe dovuto trasformare in un serial killer, e invece a quanto pare no, in un filosofo, peggio. Però alle medie ho studiato molto lingue straniere, quindi francese e inglese, è stato molto 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 importante. Alle superiori poi ho fatto 3 lingue straniere, perché facevo un classico a indirizzo sperimentale linguistico, in cui oltre all'inglese e al francese ho studiato anche il tedesco. Ho un rammarico: durante quegli anni di tedesco ho pensato di più al conflitto con la mia insegnante, in cui diciamo c'era una reciproca antipatia, mettiamola così, che non a studiare il tedesco. Perciò l'ho imparato, sì, però cavolo, avrei dovuto studiarlo meglio e di più. E poi è arrivata la scelta universitaria, e pensate che ero talmente dentro alle lingue e mi piaceva così tanto studiarle che il bivio era fra filosofia a Padova e lingue orientali. Ora dovete sapere che se uno vuole fare lingue orientali, perché era appassionato di letteratura russa e di letteratura giapponese, se uno vuole fare lingue orientali in Veneto deve andare a Venezia, perché è l'unica facoltà veramente formativa da quel punto di vista lì. Poi magari negli ultimi anni le cose sono cambiate, ma allora era così. E io non sopporto stare a Venezia, non ce la faccio. Venezia è una città che mi fa venire l'orticaria, scusate veneziani, ma è una roba mia. E quindi per questa cosa ho detto, no vabbè, io magari il giapponese me lo imparo per i cazzi miei, e ho fatto filosofia. Non mi sono pentito della scelta. Però poi quando ho incontrato in treno un mio caro amico del passato che leggeva Dostoevsky in originale, ho detto, Ma che cazzo ho fatto? Ad oggi io mi ritengo un buon conversatore in inglese, mi esprimo bene, riesco tranquillamente a parlarlo, a leggerlo, a conversare, discreto in francese, molto arrugginito in tedesco, anche se il tedesco poi l'ho portato avanti anche all'università, perché per leggerti Heidegger, per leggerti vari altri autori, il tedesco bisogna un po' masticarlo. Ma un giorno, e questa è la promessa che mi sono fatto, lo riprenderò molto bene. Anzi, vi dico di più, io ho una promessa a me stesso, che entro i 40 anni imparerò un'altra lingua straniera, possibilmente un idioma molto distante dal nostro, quindi non europeo. No, io vorrei fare o il russo o il giapponese o il cinese, ma è più probabile una delle prime due per i motivi che avevo detto prima. Insomma, leggermi Yukio Mishima o Dostoevsky in originale è uno dei miei sogni. Quindi io ho avuto una relazione molto stretta con le lingue e ne sono grato, perché le lingue sono una cosa fondamentale. Mi ha sempre infatti affascinato enormemente, fin dai primi giorni in cui ho incontrato queste cose strane che si ramificano e si diversificano, la possibilità di entrare nella testa di chi non parla la mia lingua. La lingua, anche se oggigiorno la gente non la vede così, la lingua è intercambiabile, non è vero, la lingua è la traccia concreta di come vediamo il mondo. Cioè, una persona ha una storia, un popolo ha una storia, la lingua è la sedimentazione. La grammatica, per esempio, è proprio il sedimento di una visione del mondo ben precisa, come lo è l'alfabeto, il modo con cui scriviamo i nostri segni. E imparare una lingua significa accorgersi di come le cose storicamente si sono sedimentate. Quelle tracce sono preziose per capire la storia di un individuo o di un popolo, di una cultura. Le parole, gli idiomi in sé per sé, sono i segni sopravvissuti a quella truce selezione culturale che è veramente spietata e che ogni storia impone alla comunità e alla cultura. Cioè, le parole che noi oggi utilizziamo non è che li abbiamo decise a un certo punto dicendo ma sì dai, questa roba la chiamiamo microfono, beh certo che parola fighissima, questa è lampadina. No, le parole sono letteralmente sopravvissute alla selezione, sono emerse da una lotta culturale memetica molto forte. E quando tu impari idiomi di lingue, impari come quella selezione ha agito e operato nel pool memetico di quella cultura. E poi a questo aggiungi gli accenti, le pronunce, i modi di dire. Insomma, è una ricchezza straordinaria quella delle lingue, ragazzi. Ed è un peccato perdersela per strada, perché oggi io mi rendo conto con rammarico che lo studio delle lingue non solo viene vissuto senza la fascinazione che dovrebbe comportare, ma addirittura svuotando la lingua di questa ricchezza. La scuola per me ne è un esempio. E piccola postilla, io sono stato uno fortunato perché alle medie con l'insegnante di francese, alle superiori con l'insegnante di inglese, ho avuto degli insegnanti che hanno veramente saputo trasmettermi la sedimentazione della lingua. La lezione più bella di tutte le mie superiori è ancora quella serie di lezioni, in realtà erano tre lezioni, dedicate al Frankenstein di Mary Shelley, in inglese, dove facevamo letteratura inglese. E ciò che l'insegnante mi ha fatto capire ha dato anche un grande interesse filosofico alla lingua, cioè ciò che Mary Shelley scrive in quel libro è legato a un contesto che di nuovo aveva sedimentato. C'è un motivo per cui Frankenstein è stato scritto in inglese e non in francese o in tedesco o in italiano, perché le condizioni di esistenza di quella storia stavano in quella lingua, in quella cultura. E questa è una cosa interessante, lì mi si aperse qualcosa, tac, mi si illuminò una lampadina letteralmente. Però se uno non è fortunato e non ha docenti così illuminati, può essere un problema. Infatti la scuola è un esempio di questo impoverimento nello studio delle lingue. Avete mai visto i libri per lo studio delle lingue? Cioè, ragazzi, sono deliranti, devastanti. Io ho dei nipoti che studiano alle superiori, alle medie e qualche anno fa anche alle elementari. Teorie assurde, uno storytelling insensato, completamente fuori di testa, roba che si dice proprio cringe, ok, visto che la lingua cambia, cringe. Esercizi slegati dall'utilità nell'uso delle lingue, cioè non c'è nessun approccio nell'uso delle lingue. Escludendo i fortunati casi, come io ho avuto in alcuni frangenti di docenti illuminati, lo studente, alle superiori, tantomeno alle medie, non conversa mai nella lingua straniera, non è coinvolto nell'eloquio, non si trova mai nella situazione di doversi spiegare, che è il nocciolo di imparare la lingua, come vedremo. Fa degli esercizi, ripete a memoria teorie, strutture grammaticali che vengono prese come nomi durante il corso di un insegnamento che rimane lì, freddo. Ed è devastante. Scusatemi, c'è un motivo per cui siamo in Italia il fanalino di coda in Occidente per l'apprendimento dell'inglese e anche di altre lingue. E questo è un dato drammatico, che è uno dei dati che mi rende più pessimista per il futuro di questo paese. Tim Ferriss, che è un influencer, un imprenditore, che in passato io seguivo con costanza, anche perché è un grande appassionato di lingue e ne ha imparate tante, non so adesso quante lingue lui parli, ma svariate, afferma che il principio cardine per imparare le lingue è quello dell'immersività. Cioè devi trovarti immerso nella lingua. Non c'è altro modo per imparare veramente bene la lingua. Quindi, prima di tutto, devi metterti in una posizione nella quale essere circondato dalla lingua che vuoi imparare. In cui non devi avere la scelta fra la tua lingua e quella che vuoi imparare, perché devi usare solo quella che hai imparato. Per questo il modo migliore, anche secondo Ferriss, per imparare una lingua è stare nel paese in cui la si parla. Magari, e questo io lo dico a tutti i turisti che vanno in Erasmus, non credo che ancora si possa andare in Erasmus post pandemico, però quando si tornerà in Erasmus, sapete quanti miei compagni tornavano dall'Erasmus e mi dicevano sì, stato in Spagna, in Germania, e poi stavamo sempre fra italiani. Non è esattamente la migliore idea, quindi magari evitando i quartieri dove ci sono solo italiani, evitando quei contesti in cui il tuo cervello può dire ah, però c'è anche il piano B. Sì, perché vedete, il nostro cervello fa sempre di necessità virtù, è una creatura economica il nostro cervello, ed è trovandosi in difficoltà per spiegarsi che si attivano quelle facoltà migliori nell'apprendimento della lingua. Cioè tu impari una lingua quando non hai altra strada che parlarla, e questa roba qua dobbiamo ritrovarla assolutamente, ed è per questo che su Daily Cogito noi abbiamo scelto un partner spettacolare che ti aiuta veramente a imparare la lingua inglese. E sto parlando di Cambly. Cambly è un'applicazione meravigliosa che veramente vi consiglio di utilizzare, di provare, che ti permette di imparare l'inglese nell'unico modo veramente utile, ovvero parlando con dei madrelingua. E qualcuno mi dirà, cosa fa Cambly? Ti manda in UK? Ti manda negli USA? No! Cambly, direttamente dallo smartphone, ti permette, con un'applicazione facile, veloce, immediata, di videodialogare con tutor in madrelingua, cioè sono persone che si occupano di qualsiasi campo del sapere, dallo sport alla cucina, l'imprenditoria, cose tecniche come chimica, biologia, matematica, oppure cose letterarie come filosofia, letteratura. Io per esempio ho fatto un'intera ora a dialogare con una tutor in inglese di letteratura francese, è stata una figata, un trip incredibile, con un altro ho parlato di filosofia ovviamente, perché insomma ho cercato qualcuno di affine a me, mi sono divertito un casino ragazzi, e c'è solo questo modo. Cioè parlare con chi non può risponderti in italiano, perché non vuole farlo o perché non può farlo. E Cambly te lo fa fare con questa applicazione direttamente da smartphone ed è veramente una cosa meravigliosa. Puoi sceglierti l'ambito del tutor, l'accento, la provenienza, l'età, hai una montagna di scelta e puoi veramente trovare le persone giuste per te. Vuoi imparare l'inglese tecnico perché ti interessano i motori? Troverai il tutor giusto. Vuoi imparare l'inglese per fare il divulgatore scientifico in inglese? Troverai il giusto tutor. E ti permette di avere un percorso di crescita e di utilizzo dell'inglese veramente, veramente efficace. In tutto questo, le video call vengono anche registrate, quindi uno può anche riascoltarsele, studiare, vedere dove ha sbagliato e può ricevere un sacco di indizi, consigli dai tutor. E vi dirò di più. Uno di voi potrebbe dire, va bene, cioè Cambly mi piace, la uso, però potrebbe anche essere un fantastico regalo per vostro figlio, figlia, vostro nipotino, fratello, sorella, che magari stanno pensando di imparare meglio l'inglese, non l'hanno fatto bene alle superiori, magari hanno un lavoro in un'altra nazione, magari fanno teleworking, anzi scusatemi, smart working, e quindi hanno bisogno di questo strumento. Cambly è un fantastico regalo di Natale, io ve lo dico, pensateci, non è mica la solita cravatta. Se usate il link che trovate in descrizione oppure in chat se siete in live con il comando Cambly, avrete accesso a due vantaggi enormi con il codice sconto che trovate. Il primo è 10 minuti gratis di video call. Sfruttateli, sono bellissimi, potete scegliere il tutor, chiacchierare per 10 minuti, sarà divertente e istruttivo, potete scegliere anche i vari livelli, quindi è veramente dal livello base al livello più avanzato. In secondo luogo, uno sconto del 60%, sì sì, 60%, ottimo regalo di Natale, per il primo anno di Cambly. E chi inizierà a usare questa applicazione? Fra un anno dirà, per fortuna ho cominciato il 27 novembre 2021, perché oggi ho tratto un grande vantaggio. Quindi mi raccomando, Cambly è una fantastica applicazione, andate a darci un'occhiata. E vedete, Cambly non usa tante teorie, cioè non è che ti mette teoria, libri, esercizi, no, perché nell'apprendimento delle lingue la teoria è essenziale, ma non basta, così come non basta l'apprendimento passivo, che oggigiorno è così presente, così disponibile, ma non basta. Infatti, io sono convinto, l'ho detto tante volte su Daily Cogito, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, con la lingua originale sono ottime risorse, ci permettono di ascoltare, di vedere tradotte le cose, ma ci mancherebbe, piccolo consiglio, disattivate i sottotitoli. Cioè, perché di nuovo, vi ricordate prima, dicevo, il cervello fa di necessità virtù. Se voi ascoltate in originale attivando i sottotitoli, il vostro cervello andrà sempre prima ai sottotitoli e poi ascolterà la lingua originale. E anche se magari siete tranquillamente capaci di capire tutto quello che vi è detto, vi perdete per strada questo pezzo qua. Quindi consiglio, disattivateli, proprio. Il cervello funziona meglio senza scappatoie. Però dicevo, sono ottime risorse, ma di nuovo non bastano, perché sentir parlare non basta, neanche veder tradurre basta per imparare una lingua. Leggere libri e giornali in originale è un fantastico allenamento. Cioè, io leggo in originale tantissimi autori, ringrazio il cielo di poter leggere per esempio Houellebecq in francese, anche perché poi, cioè, Houellebecq c'ha un francese molto arzigogolato, approfondito, particolare, è uno scrittore francese con la F maiuscola, e quindi leggerlo in originale è molto meglio per quanto sia bravo il traduttore. Oppure i libri di Robert Sapolsky, biologo che io adoro, e il suo Behave, attualmente, non so, sono mesi che non controllo, però credo che non ci sia ancora il suo libro, straordinario libro tradotto in italiano, quindi per fortuna. Oppure Frank Schätzing, autore tedesco, che io leggo in originale perché voglio allenarmi e perché è molto molto meglio, e perché alcuni suoi libri non sono tradotti in italiano. Quindi per fortuna posso leggerli nella lingua in cui scrivono. Ho un rammarico, appunto, di non poter ancora leggere Dostoevsky e Mishima in originale, ma un giorno, almeno per uno di due, questa cosa sarà risolta. Però anche lì, leggere anche i giornali, Wall Street Journal, Washington Post, New York Times, in originale è un ottimo esercizio, ma non significa imparare la lingua. È un grandissimo esercizio giocare ai videogame in lingua madre. Io qualsiasi gioco, effettivamente, lo gioco in inglese. Quando sono in giapponese non lo faccio in giapponese, faccio sempre in inglese i giochi, ed è un ottimo modo, anche perché nel videogioco, e lo è stato per me, l'interattività è più proficua dell'ascolto passivo. Cioè, se tu ascolti qualcosa, se ascolti un film in inglese, è un ascolto puramente passivo, e che magari capisci ma non ti allena. Nel videogioco almeno hai l'interattività che ti porta a avere un approccio più attivo nei confronti della lingua stessa. Però anche lì non basta. Infatti tutto questo non serve a nulla se non si parla la lingua da imparare. Bella gente, la lingua nasce dal parlato. Il suo cuore è spiegarsi con chi non capirebbe altrimenti. Vi siete mai trovati in un ambiente in cui nessuno parla la vostra lingua e voi dovete spiegarvi? Ecco, lì viene fuori l'ingegno delle persone. E il parlato in questo è più live dello scritto. Anche scrivere una lingua è una cosa molto bella che bisogna imparare, certo, ma nello scritto tu hai il tempo per riflettere, per affinare, per pensare. Nel parlato invece sei live, il cervello deve trovare il tempo, fra il tempo a disposizione, quindi nell'arco di pochi secondi, di elaborare con la situazione che si ritrova ad affrontare, la situazione attuale, il contesto. Cioè nel parlato tu ti trovi di fronte a quello che per me è il segreto per imparare una lingua: l'imbarazzo del non sapersi spiegare. Cioè tu non impari una lingua se non ti sei mai trovato nell'imbarazzo di dire cazzo, non so spiegarmi, non bastano i gesti, non bastano gli sguardi, ho bisogno di parole ma le parole mi mancano. Ed è lì quello è il motore dell'apprendimento, oltre alla curiosità. Infatti, scusatemi, ma cos'è l'intelligenza se non la capacità di trovare vie alternative quando la solita via non è percorribile? Quando io spiegherei questa roba così in italiano, ma sono circondato da francesi, devo trovare una via alternativa. E le scurregge con le ascelle non bastano, i gesti non bastano, quindi mi serve il francese. Quell'imbarazzo lì è proficuo, è il carburante dell'apprendimento nelle lingue. Il problema è che troppo spesso imparare una lingua si traduce nel compitino da svolgere. E quando è così, poi la lingua si dimentica in fretta. Per me è stato così col tedesco. Quando io studiavo il tedesco alle superiori, con quella conflittualità, io purtroppo, magari lo facevo il compitino, uscivo con il 7, 7 e mezzo, 8, ma quella roba lì la dimenticavo in fretta. Quando sono arrivato alle superiori mi sono accorto che avevo bisogno di fare un altro corso di tedesco, e ho fatto il corso base, che però è base, mi ha dato le basi per spiegarmi minimamente, per leggere alcuni testi, soprattutto di ordine filosofico. Certo, riesco a leggere autori in tedesco, Heinrich Böll, Opinione di un clown, me lo sono letto in tedesco, però non è come l'inglese o il francese, con cui se adesso entra una persona francese comunque riesco a conversare senza grossi problemi. Il tedesco avrei delle difficoltà. E questo perché? Perché ho svolto il compitino e non è imparare una lingua. Prima di un metodo di studio della lingua, Alessandro De Concini aiuta in questo, quindi andate sul suo canale eventualmente, sicuramente molti più consigli, molto più competenti di quelli che potrei darvi io. Però prima di un metodo di studio della lingua serve un atteggiamento proattivo nella lingua. Per ogni ambito di studio, ma nella lingua ancora di più, perché la lingua è intima, è viscerale ed è facile darla per scontata, quindi serve uno slancio in avanti. Quante e quali occasioni hai di parlare quella lingua? È la prima domanda che devi porti. Non hai occasioni? Devi creartele. Certo, è difficile, soprattutto quando sei in una situazione molto provinciale, ma poi cerchiamo di trovare qualche soluzione. E poi, qual è il mio scopo nello studio della lingua? Cioè, cos'è che voglio raggiungere? E lì abbiamo vari livelli nello scopo che ci permettono di entrare nella lingua. Il livello 1 è imparare per curiosità. Ed è il livello più basso, però è anche quello che, spingendoci di meno con la necessità, rischia di essere abbandonato più in fretta di tutti. Ok? Quindi le occasioni vanno create. Il livello 2 è imparare questa lingua per lavoro. Devo farlo perché sennò non lavoro. Oppure il livello 3, devo imparare per amore. Allora lì è una cosa molto interessante, via dicendo. Io devo dire che il francese l'ho imparato molto bene, anche perché ho avuto una relazione con una francese, quindi è quello lì, ho capito che veramente è la via definitiva. La biologia evolutiva non sbaglia neanche lì. Però ovviamente nel livello 2, nel livello 3, lavoro e amore, può non esserci l'occasione, ok? E quindi bisogna crearsi le occasioni. E allora io voglio farvi notare che non abbiamo mai avuto così tanti mezzi a disposizione per circondarsi di persone che parlano inglese, francese, cinese, russo, svedese. Infatti, grazie al web, noi possiamo videoconversare con persone provenienti da ogni parte del mondo. Per questo l'importanza che ho ricordato di Cambly, perché Cambly ti aiuta a fare quello. È evidente che io potrei farlo anche in autonomia, potrei tranquillamente prendere e trovare un tutor pagandolo e dire ok, tu due volte a settimana mi fai la lezione di inglese o di francese o russo e via dicendo. Cambly ti aiuta a fare quello, che però è una cosa che possiamo già fare in qualsiasi altra lingua, e quindi fatelo. Trovate persone con cui conversare, persone che vi impongono di usare la lingua e non persone che quando sei in difficoltà iniziano a parlare in italiano, perché era quello che succedeva con me alle superiori. Ed era una cazzata, non devi farlo, non devi. L'insegnante non dovrebbe farti parlare in italiano durante quell'ora. Già in inglese quante ore si fanno alle superiori? 2 ore, 3 ore a settimana, che voglio dire, c'è senso. Se poi durante quelle 2 o 3 ore appena hai una difficoltà l'insegnante ti dice vabbè dai, cioè, e ti spiega in italiano, è un casino, ok? Oppure i podcast e i video, che sono mezzi straordinari, anche lì è un ascolto passivo, però sono più interattivi, perché nei video posso anche commentare, poi cercare di rielaborare concetti di quelli che ho imparato in quella lingua in risposta a quel video. E io faccio un enorme saluto a tutti i numerosi ascoltatori di Daily Cogito che mi scrivono spessissimo dicendomi ah, sono dal Brasile, dall'Argentina, dal Belgio, dalla Svezia, dall'Olanda e ascolto Daily Cogito per imparare italiano. Grandi ragazzi, vi mando un saluto, siete bellissimi. Ecco, cazzo, sfruttiamoli questi mezzi, perché ci sono. E io credo che siano dei mezzi che spesso vengono sottovalutati. La cultura di un paese si misura sul grado di apertura verso chi non ne fa parte. La lingua è il corridoio prediletto per questa cosa qua. Spesso diciamo che in Italia siamo molto chiusi, molto autarchici, molto provinciali e non facciamo un cazzo per cambiare questa cosa qua. Sappiamo solo lamentarci. Imparare lingue è la strada maestra per rompere quel provincialismo. E se non siamo noi a iniziare, nessuno verrà in nostro soccorso. Perché alla lingua tu ti avvicini, non è lei che viene da te, se non quella materna, la lingua materna arriva da te, certo, tu nasci e ti viene sparata addosso da ogni dove. Altrimenti, o sei tu ad avvicinarti alla lingua, altrimenti lei non ti si avvicina. Imparare una lingua è la via perfetta per rompere i pregiudizi che la propria cultura installa nella testa di ognuno di noi. Imparare l'italiano fin da quando abbiamo un giorno di vita significa imparare anche i pregiudizi, la storia, le sedimentazioni che l'italiano porta con sé. È inevitabile, siamo fatti così, siamo spugne. E poi usiamo quella lingua in quel senso. Imparare nuove lingue significa mettere in discussione i modi di pensare e quindi di esprimersi in modo alternativo, trovare modi diversi per dire la stessa cosa, arricchire la propria lingua usando anche la lingua straniera. È una figata incredibile. Mettere in discussione l'evidenza che il mondo è l'insieme delle prospettive. Cioè, il mondo non è mica l'italiano, il mondo non è mica il mio dialetto, il mondo non è mica il luogo da cui provengo, il mondo è molto di più. E imparare la lingua mi permette di aprire quella scatola. E infine ti permette di uscire dal provincialismo della mente per poi uscire da quello della realtà. Perché spesso ci autodenunciamo come troppo provinciali. Ma se non usciamo dai provincialismi mentali, non usciremo mai dai provincialismi della nostra esistenza. Come dicono gli Zen Circus, non importa Milano, Parigi, Berlino, Bologna, le tue paure non hanno fissa dimora. Cioè significa che ogni luogo in cui vai, se non hai prima rotto i provincialismi della testa, non romperai i provincialismi, troverai la provincia ovunque. Ecco, per me imparare una lingua significa questo, significa rompere quel provincialismo. E credo che sia fondamentale. Se lo facciamo con questo spirito, allora apprendiamo veramente una lingua. Altrimenti rischiamo di fare il compitino. E fare il compitino non è particolarmente utile quando poi devi sopravvivere in Birmania, sperduto, senza sapere la lingua. Non ve lo auguro, insomma, però può capitare. E questo è tutto quello che dovevo dire intorno a questa faccenda. A voi mi raccomando, andate a scoprire Cambly, dateci un'occhiata, usate 10 minuti gratuiti perché sono veramente, veramente una bella cosetta. E io direi che ci siamo, quindi spero di aver portato qualche ragionamento utile. Poi spero nei prossimi mesi di avere qui ospite magari anche qualche persona che insegna, che scrive libri sul linguaggio, sulle lingue straniere. Insomma, vedremo di avere traduttori. Abbiamo già avuto Paolo Nori, con cui non abbiamo parlato di traduzione, però insomma ci saranno altre occasioni e speriamo di portarvi sempre nuovi strumenti per apprendere meglio come si sta al mondo, dicendolo anche in lingue diverse, perché no? Grazie mille per aver ascoltato fino a qua, io vi ringrazio per tutto quanto, domani sarò a Roma, anzi domenica 28 sarò a Roma, credo che i biglietti siano tutti esauriti, ma insomma se venite anche per il post spettacolo ci vediamo fuori dal Monk e niente. Grazie a tutti, buon weekend e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
Cosa significa muoversi liberamente? Scoprire le infinite possibilità e superare i propri limiti. Lasciati ispirare da Muoversi liberamente. Tante storie raccontate da Kuwait, ora disponibili sulle piattaforme podcast.